Domani sabato alle 17:30 al Teatro dell'Architettura di Mendrisio, in occasione dell'assemblea annuale di Chiasso Letteraria, è previsto anche un incontro con lo scrittore, giornalista e skipper Carlo Piano, figlio del celebre architetto Renzo Piano, incontro il cui titolo è Dalla ricerca di Atlantide alla ricostruzione del Ponte di Genova, in viaggio con Renzo Piano. Carlo Piano dialogherà con il collega giornalista Fabrizio Ceppi, a partire dal suo ultimo libro Il cantiere di Berto, libro che ci aiuta a conoscere più da vicino l'ultima opera di Renzo Piano, il Ponte San Giorgio, che ha sostituito il Ponte Morandi crollato nell'agosto del 2018 a Genova. Sabrina Faller ha raggiunto telefonicamente Carlo Piano e gli ha chiesto innanzitutto se per lui essere figlio d'arte è mai stato un problema. Sentiamo cosa ha risposto.
No, non mi ha creato problemi. Guardi, io questo libro che ho scritto con mio padre, Atlantide, no, che è un viaggio, diciamo, un viaggio per mare alla ricerca della bellezza, quella che lui ha sempre cercato nei progetti che ha fatto, e è stato in qualche maniera una vendetta nei suoi confronti, ecco, perché lui da ragazzo, e da con me, con io, mia sorella e mio fratello, ci portava sempre in barca a vela, no? Io un grande appassionato, e per un mese non ci faceva toccare terra, no? Il che è bellissimo, però quando si è ragazzi uno magari non so, voleva mangiare la pizza, cosa. Ecco, questa è stata l'occasione, questo viaggio per mare, di rapirlo, mio padre, di averlo a disposizione e di interrogarlo in qualche maniera, ecco, di fargli confessare anche quali sono i rimorsi, ecco, della sua carriera. Dalla nave non si può scappare, no? Non si può scappare, infatti le antiche imbarcazioni veneziane, anche genovesi, le chiamavano le galere, no? Poi la barca è comunque, la navigazione è uno stato sospeso, no? In cui si, è un po' un confessionale, ecco, si alzano gli occhi al cielo, si abbassa il tono di voce e si dicono cose, si confessano cose che non si confesserebbero in terra, ecco. Forse la montagna è simile, ecco, come luogo, ecco, per dare una connotazione più svizzera, ecco, potrebbe, la montagna probabilmente è simile. E allora niente, nasce da questa, vendetta, ecco, tra virgolette, naturalmente.
Certo. Dunque, seguendo il titolo, si parte dalla misteriosa Atlantide, isola leggendaria situata nell'Oceano Atlantico davanti allo Stretto di Gibilterra, di cui si favoleggiava nell'età classica, sprofondata poi negli abissi marini per punizione degli dei. Atlantide dunque è il simbolo di una introvabile perfezione?
Esattamente. Atlantide è la città perfetta, quindi è quello che un architetto nella sua carriera cerca, no? Nella vita un architetto cosa può? Poi naturalmente una città perfetta per uno scrittore può essere il libro, per un virologo può essere il vaccino definitivo al Covid, ecco quello, comunque certo, è l'emblema di una perfezione introvabile naturalmente, ci si può avvicinare forse come l'uccello del paradiso, no? Si possono sfiorare le piume ma non si può mai acchiapparlo, però è dovere ricercare questa perfezione, ricercare la bellezza, cioè ricercare una bellezza, lo dico in senso greco, di calocagazia, no? Quindi un'unione del bello e del buono, ecco. Mio padre si è avvicinato in tante cose che ha fatto, diciamo, a quello che lui aveva in testa, però naturalmente è impossibile, è irraggiungibile, no? E quindi lui, diciamo, anche discutiamo di queste cose, confessa anche quello che avrebbe voluto fare, ecco, che invece non è riuscito a fare. Questo viaggio per mare, andiamo in Giappone, dove ha fatto l'aeroporto di Osaka, andiamo negli Stati Uniti, purtroppo essendo un viaggio per mare non passiamo dalla Svizzera, dove ha costruito, perché c'è la fondazione Beyeler, c'è poi il Museo Klee, cioè, ha fatto delle cose anche lì, ma purtroppo non, nel viaggio non ci passiamo. E niente, il viaggio parte da Genova, che è la città, parte dove è nato, dove è cresciuto, dove quando era ragazzino con suo padre, alla domenica, suo padre che si chiamava Carlo, come me, andavano, lo portava a fare un giro in porto, no? E lui ricorda questa città mobile del porto, no? In cui le navi sono gli edifici e in cui si continua a muovere tutto, quindi che cambia completamente, in cui tutto galleggia, in cui i carichi anche, no? I carichi sono sospesi, ecco. Io credo che la sua ricerca della leggerezza, ecco, nell'architettura, la sua sfida alla forza di gravità nasca anche da queste passeggiate in porto. E poi finisce, il viaggio finisce in questo caso qui con appunto l'altro libro, no? Che è il cantiere di Berto, che è la storia, sono i 420 giorni che ci sono voluti per ricostruire il ponte di Genova dopo una tragedia, insomma, che tutti conosciamo. Ecco.
Certo, appunto, volevo arrivare proprio a questo. L'ultima tappa è il ponte San Giorgio di Genova, progettato e realizzato in sostituzione del ponte Morandi, crollato nel 2018, al quale lei, Carlo, ha dedicato appunto il libro Il cantiere di Berto. Quali sono stati i momenti più significativi di questa impresa architettonica e sociale di grande impatto?
Secondo me questa cosa ha dimostrato due cose, ecco. Due cose che purtroppo che in qualche senso uniscono l'Italia. Ecco, una è quella negativa, perché ha dimostrato che c'è una sciatteria che coinvolge tutta l'Italia dal nord al sud, la Sicilia come la Lombardia, come la Liguria. Perché quello che è mancata, e lo sta dimostrando il processo, è mancata la manutenzione, diciamo, è mancato l'amore, ecco, no? Siamo bravissimi noi italiani a tagliare i nastri, ma poi, insomma, a seguire le cose come andrebbero seguite con la manutenzione siamo meno bravi. Però, nello stesso tempo, questo cantiere in cui lavoravano 1000 persone, provenienti da ogni angolo d'Italia, ma di Europa anche, ha dimostrato che poi, assieme, insomma, poi gli italiani sanno anche trovare la solidarietà, ecco, per fare un'impresa che in 420 giorni si è ricostruito quello, perché per carità, vede, è stato un cantiere sempre magico, perché si costruisce qualcosa, no? Quindi stempera le differenze, è un gesto di pace, di solidarietà, ma un cantiere che da un lato doveva riparare un lutto e dall'altro costruire un ponte è qualcosa che unisce. Ecco, diciamo che questa solidarietà, questo sentire di lavorare assieme è ancora più amplificato, no? Ed è stato un cantiere che non si è mai fermato in questi giorni, è sempre sospeso da un lato tra l'orgoglio di quello che si stava facendo, no? L'orgoglio, ripeto, 1000 persone che facevano 50 mestieri diversi, no? Da un lato l'orgoglio, però da un lato anche il cordoglio per quello che era successo, perché 43 persone in quel luogo sono morte e questo non si poteva dimenticare. Ecco, è stato strano per questo, però ha dimostrato, insomma, che quando vogliamo, ecco, le cose le sappiamo fare. Ecco, questa è la cosa. E poi un ponte, lei ricordava il ponte Morandi. Naturalmente è un ponte molto diverso, no? Un ponte che rispecchia anche i tempi diversi. Il Morandi era un ponte spettacolare, rispecchiava quello che era anche il boom economico, no? Quindi un ponte che faceva un grande salto oltre la valle, no? Lo chiamavano il ponte di Brooklyn, insomma, lì a Genova, ecco, tanto per un'idea. Mentre invece questo è un ponte che attraversa la valle passo dopo passo, no? Quasi chiedendo permesso, ecco, per non disturbare l'ambiente, ma anche un ponte sostenibile, nel senso che cattura la luce, la restituisce sotto forma di illuminazione di notte, cattura anche la pioggia, la rugiada, che viene utilizzata poi per lavare le paratie antivento. Insomma, è un ponte che rispecchia i suoi tempi. Ecco, io, se posso dire un'ultima cosa, che trovo interessante, che l'architettura non fa i cambiamenti, ecco, non li provoca, ma in qualche maniera ne è lo specchio, ecco, ne è lo specchio. Io pensavo, ecco, penso in questo momento al Coburg, che negli anni 70 è stato, a parte che è stato l'inizio di mio padre, negli anni 70 ha rivoluzionato il museo, no? Proprio perché anche a seguito del movimento studentesco del 68, ecco, così Potsdamer Platz, la ricostruzione di Potsdamer Platz, no? In quello che è stato dopo la caduta del muro, è di nuovo un altro conflitto. L'architettura che si confronta a un momento storico. E per ultimo mi viene da dire, ecco, che è un tema molto attuale questo, anche il Museo delle Scienze che mio padre ha fatto in California, San Francisco. Questo è il primo grande edificio americano a non avere l'aria condizionata, e convincere gli americani a non usare l'aria condizionata è un'impresa, no? Perché è stato fatto questo tetto verde, questo, insomma, che con la coibentazione e tutto, ma quello che volevo dire è che è stato fatto in un momento in cui ci si stava rendendo conto che il pianeta è fragile e l'abbiamo sfruttato forse troppo, no? Quindi ci si stava rendendo conto di quello che è il global warming. Qualche anno dopo poi c'è stato Greta Thunberg, ecco, con questo grande movimento, ecco. E questo, ecco, volevo dire, che l'architettura non provoca i cambiamenti, ma ne dà forma costruita ai cambiamenti.
Carlo Piano, intervistato da Sabrina Faller, Carlo Piano, figlio di Renzo Piano, che sarà domani ospite al Teatro dell'Architettura di Mendrisio alle 17:30.